Invochiamo lo Spirito Santo, che è l'anima viva della parola di Gesù. Lo Spirito Paraclito, come sentiremo stasera, lo Spirito che accompagna il cammino dei discepoli di tutta la Chiesa. Signore, donaci il Tuo Spirito, lo Spirito Paraclito, lo Spirito della verità, perché possiamo incontrare la parola viva del Tuo amore, che è Gesù, il Verbo fatto carne. Guida il nostro cammino perché possiamo portare frutti di verità, di bene, di pace. Guida la Chiesa perché la parola sia la sua luce e la sua forza. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Bene, allora continuiamo la nostra lettura del Vangelo di San Giovanni. Prima di entrare nel capitolo, che stasera è il sedicesimo del Vangelo, vorrei dire un'osservazione introduttiva, cioè quello che possiamo chiamare il valore terapeutico della parola di Dio. Cioè la parola di Dio è una medicina. Perché? Credo che è un'esperienza anche molto umana. Quando tu leggi un buon libro, qualcosa che ti piace, un romanzo o un libro che parla dei tuoi interessi particolari, come si dice, ti rilassi, no? Stai bene, è una cosa che fai volentieri, anche se è impegnativa. E ditemi se non è vero, ci si rilassa di più a leggere un buon libro che a guardare la televisione, magari saltando a destra e a sinistra. La parola scritta ha la capacità di comunicare idee, sentimenti, passioni e quant'altro. La parola normale. Noi, quando leggiamo la Sacra Scrittura, il Vangelo in modo particolare, leggiamo la parola viva, la parola di Dio. E quindi la parola di Dio, che certo è anche giudizio, dice la lettera agli Ebrei, è una spada a due tagli che va fino in fondo, però la parola di Dio è anche balsamo, è anche medicina, è anche forza, come un ricostituente, se la leggiamo bene, con attenzione, con amore. Soprattutto perché la parola di Dio è viva, non è un bel libro ma che ha 2-3 mila anni, è parola che ha sempre qualcosa di nuovo da dire, perché è Gesù. Noi, quando leggiamo le Scritture, notate bene, anche l'Antico Testamento, noi incontriamo sempre la parola con la P maiuscola, la parola che è Gesù, il Verbo della vita. Ecco perché dobbiamo perseverare nel leggere, nell'amare, nel comunicare questa parola. Ci fa solo bene, anche se può essere un po' difficile qualche volta. E io sono contento che siate perseveranti a prendere questa medicina e vi invito a prenderla tutti i giorni, prima e dopo i pasti, non so, quando volete voi, ma va sempre bene, eh? Basta che sia presa con amore, non serve l'acqua, ma serve l'amore. Va bene, questo mi premeva dirlo proprio per metterci nel clima giusto. Siamo al capitolo sedicesimo del Vangelo di San Giovanni. Abbiamo già visto nelle scorse settimane che siamo negli ultimi capitoli, il libro della gloria, così lo abbiamo chiamato, dopo i primi 12 capitoli in cui sono presentati i segni di Gesù, che si manifesta come lo sposo, come il figlio di Dio, che chiede di credere in Lui, e c'è chi crede, ma ahimè c'è anche chi rifiuta. In questa seconda parte del Vangelo, a partire dall'episodio della lavanda dei piedi nell'ultima cena, noi assistiamo alla glorificazione di Gesù. È il momento più grande in cui Lui si rivela per quello che è. E come sempre abbiamo visto, ci sono dei gesti seguiti da discorsi. Gesù fa delle cose e poi le spiega. E in questo caso i discorsi sono molto ampi. È significativo, in questi capitoli, qui Gesù parla molto, molto, molto. Ovviamente Giovanni mette insieme e riassume un po' probabilmente molti discorsi di Gesù e chiaramente anche quelli che ha fatto nell'ultima cena. Subito dopo, quando Gesù verrà arrestato, non parla quasi più, pochissime frasi. Siamo dunque in questi discorsi che abbiamo detto sono un po' il testamento di Gesù. Non sto a ripetere le cose dette l'altra volta, siamo al capitolo 16, versetto 4. Gesù parla della venuta dello Spirito Paraclito. Leggo e poi cerchiamo di comprendere la parola. Non ve l'ho detto dal principio, cioè vi scacceranno dalle sinagoghe, vi perseguiteranno, parleranno male di voi, eccetera. Ma poi Gesù dice, non ve l'ho detto dal principio perché ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà di quel che è mio e ve l'annuncerà. Ecco, cominciamo a vedere alcune sottolineature di questa promessa. Gesù promette che verrà il Paraclito. Abbiamo già visto cosa significa, no? Advocatus. Colui che è vicino, l'avvocato, nel senso che è quello che mi aiuta, che mi difende, che mi sta accanto. E Gesù sa che i suoi discepoli saranno molto turbati. Vorrei vedere, Gesù sa che di lì a poco egli sarà arrestato, processato, e messo in croce. Beh, altro che essere turbati, no? I discepoli che erano, che avevano detto, che credevano che Gesù è il Messia, il Salvatore, avrebbero visto un Messia completamente diverso da quello che si aspettavano. Non uno che comanda, che domina, che trionfa, ma uno che è umile, che è povero, che è abbandonato, che è addirittura crocifisso, maledetto da Dio. E allora sono così, Gesù dice: voi sarete nella tristezza. Vi ho detto che dovrò andare e voi siete tristi. E beh, insomma, se io voglio bene a una persona e quella persona mi dice: guarda che devo andare, me ne vado via, ma non per andare semplicemente a fare una passeggiata, me ne vado, è chiaro che sei triste, ma perché? E Gesù dice che non gli chiedono neanche dove vai, perché è diverso sapere che uno va al bar e sta via un paio d'ore, è diverso sapere che va in America a lavorare e non torna più fino all'anno prossimo, no? E i discepoli sono turbati, non capiscono bene, ecco, c'è un po' questa fatica, no? Ma Gesù dice che è bene che lui se ne vada, perché andrà fisicamente, non lo vedranno più, ma riceveranno un dono che li accompagnerà sempre. Ecco, il dono dello Spirito Consolatore, Paraclito, lo Spirito che sta accanto. Qui capite che noi dobbiamo un po' guardare avanti, no, a ciò che il Vangelo descriverà dopo. Quando Gesù, dopo la sua risurrezione, parlerà ancora agli apostoli, mangerà con loro, li incontrerà sia a Gerusalemme che al lago di Galilea, ma poi finalmente dopo 40 giorni salirà al cielo, cioè sparirà fisicamente dalla loro esperienza di vita. Eppure gli apostoli, dice il Vangelo, che saranno pieni di gioia, perché avranno capito che l'assenza fisica di Gesù non significherà che Gesù se n'è andato e non si interessa più. Continuerà ad accompagnare il suo popolo, continuerà ad accompagnare i suoi discepoli attraverso questo dono della sua stessa vita. Lo Spirito Santo non è una cosa, non è, per stare al paragone di prima, una medicina che quando sono un po' giù ne bevo un sorso e mi tiro su. Lo Spirito Santo è l'amore increato di Dio, è la vita stessa di Dio che entra in noi per accompagnarci sempre. Ecco, io vorrei anche nel gruppo che ci chiedessimo, no, se davvero quando noi pensiamo alla nostra vita cristiana la pensiamo all'ombra dello Spirito Santo, avvolta da questa presenza, cioè dalla presenza di Dio che abita in noi col battesimo, no? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sentire che Gesù continua a camminare con noi, che il Padre continua ad attenderci, proprio perché siamo dentro in questo mistero della vita trinitaria. È chiaro che gli apostoli non potevano capire queste cose, no? Le capiranno dopo, quando Gesù, già apparendo a loro, come prima cosa dirà: ricevete lo Spirito Santo. E poi nella Pentecoste questo Spirito Santo, per così dire, esploderà in tutta la sua potenza per mandarli al mondo. Qui Gesù dice che cosa farà subito lo Spirito Santo. C'è questa espressione che può sembrare un po' complicata, perché dice: dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Cosa vuol dire? Cosa fa un avvocato? Un avvocato cerca di dimostrare che il suo cliente non è colpevole, o no? Se no, cosa lo paghi a fare l'avvocato? Deve farti vincere la causa, deve portare le prove perché il giudice dica: hai ragione, quest'uomo, questa donna non deve essere condannato. Allora cosa fa lo Spirito Santo? Dimostrerà la colpa del mondo in questo processo tra Gesù e il mondo, gli uomini, quelli che lo accuseranno. L'avvocato Spirito Santo dimostrerà che il colpevole non è Gesù, ma il colpevole è il mondo. Allora dice, riguardo al peccato, perché non credono in me. Questo è il peccato del mondo, non credere che Gesù viene da Dio. Vi ricordate, l'abbiamo già trovato, no? Adesso che siamo verso la fine, cercate di collegare i vari pezzi, quando Gesù gli dicono, ma tu da dove vieni? Noi sappiamo di dove sei di Nazareth. E il Vangelo fa capire che non hanno capito niente, perché da dove viene Gesù? Da Nazareth? No, viene dal cielo, no? E anche qua i discepoli, poi lo vedremo, no? Sono sempre un po' in questa ambiguità. Quindi il peccato, la colpa del mondo è prima di tutto non credere in Lui. Poi dice riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Cosa vuol dire? Vuol dire che quel processo che faranno a Gesù, perché di lì a poco ci sarà un vero processo nel Sinedrio e davanti a Pilato, è un processo ingiusto, è un processo che vuole trovare una colpa che non c'è, no? Infatti sappiamo che cercheranno falsi testimoni, lo accuseranno, ma senza, è una ingiustizia. E Gesù però dentro a questo processo ingiusto, dice salirò al Padre, no? Vado al Padre. Quindi la condanna degli uomini, condanna di morte, cioè detto in altre parole vai all'inferno, sei maledetto, in realtà non è così, perché Gesù va al Padre, non va all'inferno, ma torna al Padre. E poi dice riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Qui è molto chiaro, no? Il principe di questo mondo, cioè il diavolo, il nemico di Dio e dell'uomo, pensa di aver vinto, te l'ho fatta, t'ho messo in croce, t'ho fatto fuori. No, perché quel dono d'amore che Gesù fa di tutta la vita, quel dono fatto al Padre e ai fratelli, è ciò che vince il peccato, è ciò che fa entrare nel mondo la forza dello Spirito che permette di vincere il male. Allora capite perché dice Gesù, lo Spirito dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Questo avvocato farà capire la verità, farà capire che il mondo ha istituito un processo falso, che il nemico è stato sconfitto dall'amore di Gesù che ha offerto se stesso e che dobbiamo credere che lui viene da Dio e a Dio sta tornando per il nostro bene. Non so se sono stato chiaro, è un passaggio abbastanza complesso del discorso di Gesù, ma spero di essere riuscito a sminuzzarlo un po'. E poi dice che lo Spirito Santo aiuta a portare il peso, aiuta a camminare sulla strada verso Dio. E qui c'è un termine, un verbo, che è molto importante sottolineare. Gesù dice al versetto 13, quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Questo verbo guiderà è lo stesso verbo che la Sacra Scrittura usa nel cammino dell'Esodo, quando dice che Dio guida il suo popolo dalla schiavitù verso la terra promessa. È Dio che guida attraverso Mosè. In questo caso è lo Spirito Santo che guida verso la terra promessa della verità, che non è una cosa astratta, ma vuol dire la verità della vita, ciò che conta davvero, ciò di cui non puoi fare a meno. Ecco cosa fa lo Spirito Santo, ti aiuta a conoscere te stesso, a conoscere Dio, a conoscere il tuo destino. Ti guida, no? In un cammino faticoso, come fu lungo e impegnativo il cammino dell'Esodo. Però capite che se io dovessi andare in un posto sconosciuto, impervio, con montagne, con valli, e non ho una guida, che faccio? Rischio. E invece Gesù dice: no, non siete soli, vi do una guida che vi accompagnerà. E poi ancora dice Gesù, vedete cosa fa lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo fa l'avvocato che in questo processo fa capire che non è il mondo a vincere, ma è Lui, Gesù, a vincere. Poi lo Spirito Santo fa la guida turistica, molto di più, accompagna, e poi dice ancora, egli, lo Spirito Santo, mi glorificherà. Ormai siete esperti di San Giovanni, vero? Dovrò fare un esamino magari prima o poi per vedere. Sapete che quando si parla di glorificare significa mostrare chi è Dio, far vedere il suo volto. Bene, lo Spirito Santo ha questa funzione, oltre a quelle già ricordate, far comprendere chi è Dio attraverso Gesù. Egli, lo Spirito Santo, mi glorificherà, cioè farà conoscere Dio attraverso di me. Mi glorificherà nel linguaggio umano significa io sarò il vincitore. Egli mi glorificherà perché prenderà di quel che è mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà. Vedete che qui si entra proprio nel grande mistero della Trinità, perché dice lo Spirito Santo manifesterà chi è Dio facendo vedere me, ma vedendo me voi sapete che è il Padre che mi ha mandato ed è... che bello, no? È tutta la famiglia, no? È il grande mistero della Trinità che ci viene mostrato. Allora, continuiamo col versetto 16, lo leggo e poi commentiamo. Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? E io me ne vado al Padre. Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quel che vuol dire. Beh, interessante, no? I discepoli ammettono di non capire. Ma cos'è un poco? Giochiamo a nascondino? Un poco e poi dopo torni fuori? È chiaro, no? Noi che sappiamo gli avvenimenti che succederanno, capiamo cosa vuol dire Gesù, perché è chiaro che di lì a poco, era la sera del Giovedì Santo, di lì a meno di mezza giornata Gesù sarà messo nel sepolcro, non lo vedranno più, ma al terzo giorno lo vedranno ancora, risorto. Ma anche più in profondità, dopo i 40 giorni della presenza di Gesù prima dell'ascensione, lo vedranno ancora e poi non lo vedranno più, no? Quindi un po' di confusione tra i discepoli. Continua il Vangelo. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità, io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Allora Gesù anzitutto dice: state attenti perché fra poco piangerete. Viene in mente quello che farà Pietro, Simon Pietro, che pianse amaramente perché rinnegò Gesù, ma c'è da immaginarlo anche gli altri discepoli, no? Che hanno visto crollare in una notte tutte le loro certezze. Questo è il figlio di Dio, il re di Israele, il Signore, tutto il resto, crollato tutto in un attimo. Voi piangerete e il mondo si rallegrerà. In quel processo, no? Sembra che abbia vinto il mondo. Condanna, esecuzione, tutto finito. Ma Gesù dice che questa tristezza si cambierà in gioia e porta quel bel paragone della donna che partorisce il bambino. L'idea del parto non è nuova nella Bibbia, se ne parla altre volte, ed è l'idea legata proprio al mondo futuro. Il mondo futuro, il mondo di Dio, non è ancora venuto, ma è già dentro nella nostra storia, come il bambino prima di nascere non è ancora venuto alla luce, ma c'è già, è già vivo, no? È già una persona. Oggi vogliono farci credere di no, ma noi continuiamo a dire che è una persona, chiaramente. Ecco, e Gesù chiaramente si riferisce a quello che dicevamo prima, i giorni della morte, della sua sepoltura, in cui quel silenzio della tomba, quel silenzio del Sabato Santo può sembrare la sconfitta definitiva, no? Però, come Gesù ha detto, lo abbiamo già visto, è come il seme messo nella terra che poi cresce e porta frutto. Quindi c'è questa cosa. E poi nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Perché? Perché dopo la risurrezione diventerà chiaro ai discepoli, col dono dello Spirito Santo, perché ricordatevi bene che lo Spirito Santo, gli apostoli lo riceveranno subito. La Pentecoste, per così dire, completa, esprime la dimensione missionaria dello Spirito, ma appena risorto Gesù soffia sugli apostoli il suo spirito. Ed è chiaro che a quel punto gli apostoli comprenderanno che davvero Gesù è il Signore e che davvero il suo morire sulla croce non è la sconfitta della sua strada, del suo cammino, ma è la manifestazione più grande di un Dio che ti ama così tanto da dare la vita per te. Non sei tu che devi sacrificarti per Dio, ma è Dio che si è sacrificato per te. E ditemi se questo davvero non cambia completamente il modo di mettersi davanti a Dio. E quindi, di fronte a questa certezza di Cristo risorto, Gesù dice: nessuno potrà più togliervi la vostra gioia, neanche la persecuzione, neanche la morte, perché voi sapete che la morte è vinta, che dopo la morte c'è la vita di Dio, quella vita che Gesù per primo ha avuto in pienezza. Continuo la lettura. In verità io vi dico, se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato, e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gesù qui introduce un altro tema, che è quello della preghiera, chiedere a Dio nel mio nome, che non significa semplicemente, quando pregate, dite nel nome di Gesù, ma più profondamente vuol dire, ricordatevi che quando pregherete, pregherete dentro la mia vita. È il grande mistero che San Paolo ha espresso con l'immagine del corpo, che ha un capo, una testa e delle membra. Noi siamo le membra, Gesù è la testa, e testa e corpo insieme fanno la realtà viva della Chiesa. Nella Chiesa è presente Gesù, misteriosamente, ma se togliamo Gesù è come tagliare la testa, la Chiesa, noi non ci siamo. E allora Gesù dice, voi pregherete nel mio nome, vuol dire ricordatevi che io risorto sarò sempre in mezzo a voi, e quindi la vostra preghiera avrà un significato, avrà un valore completamente diverso. Non è più la preghiera pagana, diciamo, di chi si mette davanti a Dio. C'è Dio, ci siamo noi, andiamo davanti a Dio e gli presentiamo le nostre preghiere. La preghiera cristiana non è davanti a Dio, ma è nel cuore di Dio, è dentro a Dio. Non so se riesco a spiegarmi, Provate a chiedervi se quando pregate, se quando preghiamo, lo viviamo così. La preghiera nel nome di Gesù, nella forza dello Spirito, nel cuore del Padre, non davanti. Se no siamo pagani. E poi, bellissimo, no? Il Padre stesso vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che sono uscito da Dio. E Gesù dice, io vi ho chiamato amici, no? Io vi amo. È chiaro, se Gesù è il Dio che si fa vicino a noi, nell'amore di Gesù noi vediamo l'amore del Padre. Ed è bellissima questa frase, no? Il Padre, ditemi se non è una medicina, no? Prima dicevo, la parola di Dio che è medicina, uno magari un po' in crisi, un po' in difficoltà per i problemi della vita, che stasera si sente dire, il Padre stesso ti ama, perché tu hai amato me e hai creduto che io sono uscito da Dio. Che bello, eh? Il Padre mi ama. Ecco. E poi Gesù parla della sua vita come dell'esodo. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora esco dal mondo e vado al Padre. Vedete? Qualcuno in latino dice exitus e reditus, cioè sono uscito e vengo, adesso torno, ho fatto la mia missione, che è quella di rivelare l'amore del Padre. E poi è bellissimo il finale, gli dicono i suoi discepoli, ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Abbiamo capito. Ah, finalmente, no? E Gesù rispose loro, Gesù, adesso credete? ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. I discepoli, mica loro, noi. Vi ricordate un altro che poco prima aveva detto così? Ah, Signore, chi è? Pietro. Ah, Signore, darò la vita per te. Sì, darai la vita per me, non canterà il gallo, cioè non spunterà l'alba prima. Signore, no, qui adesso tutti insieme, adesso abbiamo capito, sì, tu vieni dal Padre, ci dai lo Spirito, crediamo che tu sei, sì. Gesù dice, adesso credete in me. Non passerà molto tempo, no? E però Gesù, vedete che pur sapendo la fragilità dei suoi discepoli, diciamo pure pur sapendo la nostra fragilità, gli entusiasmi che si spengono di fronte alle difficoltà, le prove della vita che ci allontanano, ci conosce bene il Signore, conclude con una parola di grande conforto. Cioè non dice come, che so, un maestro che dopo aver fatto un sacco di ore di scuola, di lezione, aver provato in tutti i modi di insegnare qualcosa, dice, ma te capisci, Annagod, basta, mi hai stufito, me ne vado, no? Perché dice, insomma, vabbè, crappa dura, ma... No, Gesù sa che siamo così, no? Ma abbiate, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. E Gesù dice, avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. È una parola anche questa molto bella, molto forte, no? Di fronte alle tribolazioni, alle difficoltà, alle prove, alle tentazioni, alle cadute, ai fallimenti, abbiate pace in me, abbiate coraggio, io sono più forte del mondo. Ci crediamo davvero? Poi proviamo a discutere di questo, perché è chiaro, di fronte alle fatiche, alle prove, alle difficoltà della vita, ci viene da dire, io penso così molto concretamente, per esempio in questi giorni, la nostra diocesi, la nostra chiesa di Como, con le ferite, gli scandali dei sacerdoti, con tutte queste faccende, i litigi, le contrapposizioni, verrebbe da dire, ma dove andiamo a finire? Verrebbe da dire, buttiamo altra benzina sul fuoco, no? Facciamola fuori. Gesù dice, avrete tribolazioni, ci saranno prove, difficoltà, ma io sono venuto per darvi pace. Io ho vinto il mondo. In quel processo, dicevamo prima, sembra che l'accusa abbia avuto il suo, come dire, la sua vittima, no? Di fatto, ma Gesù risorge. Un poco e non mi vedrete, ma poi io sarò con voi. E non solo, vi manderò il mio Spirito, che nessuno potrà più condannare e togliere. Ecco perché Gesù dice, abbiate fiducia in me, io ho vinto il mondo. E chiediamoci se lo crediamo davvero, perché a parole sì, però poi nei fatti può essere più difficile davvero. Bene, allora lasciamo a questo punto la discussione nei gruppi, poi sulle schede trovate anche altre cose, potete come sempre riprenderlo. Io ricordo che per due martedì non c'è la catechesi, martedì prossimo c'è l'incontro zonale, l'altro martedì è quello di Carnevale, poi dopo l'11 mi pare di marzo, cioè il martedì dopo la prima domenica di Quaresima, diciamo, riprenderemo ancora la lettura del Vangelo di San Giovanni, entrando nella bellissima preghiera che Gesù rivolge al Padre e poi e il tempo liturgico è quello giusto nel racconto della passione di Gesù che nella liturgia si legge sempre il Venerdì Santo. Bene, buona serata, buon lavoro a tutti, sia lodato Gesù Cristo.